Una decina di anni fa, non tantissimo quindi, uno degli investigatori che cercava un latitante del Palermitano, il latitante era il boss di Altofonte Raccuglia, mi raccontò che una delle grandi difficoltà che ebbero fu quello di dover costituire un gruppo, non direi pool, un gruppetto di investigatori che sapeva parlare l'albanese, visto che Altofonte è vicino a Piana degli Albanesi, perché immaginavano che una serie di favoreggiatori venivano da quel comune. Io non so se c'è qualcuno qua di Piana degli Albanesi, tra di loro si capiscono, ma fuori, già 10 km distanti, non si capisce nulla quando parlano. E quindi bisognava avere, e questa era per loro una difficoltà, avere una serie di investigatori che nelle intercettazioni capissero l'albanese per poter poi assumere informazioni che portassero al latitante. Io immagino, ed è questa la domanda che vorrei fare alla dottoressa Ghiri, la dottoressa Ghiri si è occupata tantissimo di inchieste riguardano la tratta. Io immagino che un'inchiesta di tratta abbia ben maggiori difficoltà, uno perché si tratta di una nuova attività criminale, possiamo dire giovane rispetto, anche se ha i suoi anni, poi perché riguarda contemporaneamente più paesi. Io immagino vi dovete raccordare con investigatori inquirenti di altri paesi che hanno altre legislazioni, che hanno altre sensibilità. Parlando di mafia nigeriana o di altre, immagino che i dialetti, le lingue, gli idiomi creano un'altra delle difficoltà nelle indagini. Però c'è un'altra cosa, come le dicevo poco fa, che mi ha interessato. Lei fa parte del pool delle fasce deboli, che è stato costituito da pochissimo in Procura a Palermo, che per me, che bazzico il Palazzo di Giustizia ormai da più di 30 anni, è un cambiamento culturale immaginarlo. Cioè 30 anni fa la vittima non aveva questa attenzione, si chiedeva alla vittima un plusvalore di coraggio, dovevi tu mettere più, già fu un, dovevi avere un'attenzione maggiore, un coraggio maggiore per poter fare la tua denuncia, e l'assistenza non arrivava sempre. Questa attenzione alla vittima è una crescita della cultura, a questo punto anche investigativa e inquirente. Si capisce che bisogna molto lavorare sull'assistenza. È un nuovo modo di fare anche il magistrato delle indagini.
Tante domande in una, quindi tenterò di rispondere a tutti. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito, è davvero per me un piacere essere qui con voi oggi. È sempre bello per me parlare e confrontarmi con gli studenti. E sono Giorgia Righi, sono un pubblico ministero, quindi un magistrato, sono in procura a Palermo ormai da 4 anni e come anticipato faccio parte del 4° dipartimento, nato con il nome Fasce Deboli, che non mi piace tantissimo, però con l'obiettivo appunto di fornire la massima tutela possibile alle vittime e alle persone più deboli, che possono essere le donne nei delitti di femminicidio, violenza di genere, che possono essere le ragazze nigeriane sfruttate nella tratta, nella prostituzione, nella riduzione in schiavitù. In questi anni qui a Palermo mi sono occupata anche di indagini in materia di nuove mafie, in particolar modo di mafia nigeriana, molto anche di indagini in materia di tratta, riduzione in schiavitù, ed effettivamente sì, sono indagini molto complicate. Innanzitutto per il problema della lingua, per cui tutte le attività classiche delle nostre indagini, come le attività di intercettazione, di audizione delle persone offese, devono essere sempre mediate dagli interpreti, dai mediatori culturali. A volte non si trovano, a volte non si trova l'interprete che parla quel dialetto specifico, per cui le difficoltà sono notevoli e appunto coinvolgono anche l'interlocuzione con altri paesi, con paesi quali la Libia o i paesi dell'Africa, che hanno legislazioni completamente differenti dalle nostre e con i quali collaborare non è sempre facile. Comunque c'è tanto impegno da parte nostra e devo dire che qualche buon risultato in questi anni lo abbiamo ottenuto. Io oggi in questo incontro sulle nuove mafie vi volevo parlare in particolare della mafia nigeriana e di una specifica indagine che abbiamo fatto noi a Palermo recentemente. Mi piace parlare di mafia nigeriana con gli studenti perché la mafia nigeriana nasce proprio nelle università. Le mafie nigeriane nascono in realtà come confraternite universitarie, si chiamano cult, i cosiddetti cult nigeriani, e in origine nascono come movimenti del tutto leciti, aventi addirittura degli scopi ideali, spirituali, religiosi. Si chiamano cult proprio dal culto perché nascono con degli scopi del tutto condivisibili, con valori comuni, con l'obiettivo ad esempio di lottare per la liberazione del popolo africano contro ogni forma di oppressione e dominazione. Si caratterizzano per un'organizzazione interna molto rigida, molto ben strutturata, per una serie di regole, di linguaggi, di codici che utilizzano e che sono segreti, quindi noti solo ai membri del cult. La prima confraternita nigeriana è quella dei Pirates o Sea Dog, che nasce nel 1952, è fondata da Wole Soyinka, che poi diventerà anche addirittura un premio Nobel per la pace. Nasce con lo scopo di creare un sistema universitario più meritocratico, accessibile a tutti, che superi le disuguaglianze sociali. Quindi la nascita di queste mafie in realtà è quasi è sicuramente lecita e persegue dei valori e degli obiettivi assolutamente condivisibili. Negli anni 60 però in Nigeria scoppia la guerra civile e dalla prima confraternita del tutto lecita e quasi spirituale nascono numerosi altri cult molto più violenti, che iniziano a lottare gli uni contro gli altri per acquisire la supremazia, inizialmente all'interno dell'università e poi anche fuori dall'università, e i politici di turno iniziano a approfittarsi di questi cult, a utilizzarli spesso come milizie armate per raggiungere i propri obiettivi. Fra i cult più noti, se ne è parlato anche nel filmato all'inizio di questo incontro, c'è la Black Axe, della quale vi parlerò tra poco, c'è la confraternita Eye, di cui vedete il simbolo in alto a destra, che è simboleggiata da un'aquila, persegue i valori della segretezza, dell'autorità e della disciplina, e i vari membri si contraddistinguono con il nome dei diversi uccelli. Sotto, sempre a destra, vedete invece il simbolo della confraternita dei Vikings, che è rappresentato da due asce dietro a una barca, una nave che ricorda la nave dei Vichinghi, da qui il nome. Nel filmato iniziale si è parlato anche dei Mafait, che è un altro gruppo molto noto, del quale allo stato non abbiamo particolari tracce dell'esistenza qui a Palermo, quindi noi non ce ne siamo occupati. Per quanto riguarda invece la Black Axe, vedete qui il simbolo, è quello di un'ascia che spezza le catene, i colori tipici sono il nero, il bianco e il giallo, si chiama anche New Black Movement of Africa o AYE, e è stata fondata il 7 luglio 1977 all'Università di Benin City. Il 7 è un numero che contraddistingue questo gruppo, ha un significato tipico, rappresenta l'ascia e è utilizzato in codice dai membri del cult. Il motto di questa confraternita, di questo gruppo di mafia nigeriana, è quello per cui bisogna essere uomini forti. I membri della Black Axe si chiamano Strong Men, il loro obiettivo è quello di dominare piuttosto che essere dominati, ed è un cult noto per la particolare violenza, per il ricorso alle asce, alle armi e anche a veri e propri omicidi sia all'interno delle università in Nigeria che poi nella vita civile. Di Black Axe ci siamo occupati qui a Palermo perché il 26 gennaio del 2014 c'è stato un tentato omicidio a Ballarò, dove Don Emeka, membro della cult avversario dei Vikings, fu gravemente ferito con asce e bottiglie rotte da alcuni membri della Black Axe. in primis John Bunosti, Nino Fognosa e Emetua Vitanus, e dalle indagini relative a questo tentato omicidio abbiamo scoperto un mondo, nel senso che iniziando a intercettare questi soggetti, a pedinarli, a acquisire documenti anche dai loro profili Facebook, eccetera. John Bull Austin è il primo collaboratore nigeriano, ora devo dire che ne abbiamo diversi, ma da quell'indagine abbiamo avuto il primo collaboratore nigeriano che dopo essere condannato per questo tentato omicidio ha deciso di collaborare con la giustizia, e quindi il primo pentito nigeriano ci ha fornito delle informazioni utilissime, perché ci ha spiegato come si articola la Black Axe e in generale la mafia nigeriana, e ci ha permesso di ricostruire sia l'organigramma della Black Axe a Palermo che di individuare poi i vari membri che abbiamo successivamente arrestato. Grazie alle intercettazioni e alle dichiarazioni è stato possibile innanzitutto determinare l'articolazione territoriale di questo cult, che è estremamente rigido e in parte ricorda le mafie tradizionali. Si articola sul territorio in maniera capillare, in maniera rigida, parte dall'organizzazione madre che rimane in Nigeria con il capo internazionale nigeriano, che conferisce una sorta di autorizzazione a creare le diverse articolazioni territoriali, e c'è la region, che è l'articolazione continentale, per cui ad esempio europea. Nel continente europeo ci sono le varie zone a livello nazionale, quindi la zona italiana, la zona francese e così via. A livello cittadino ci sono i forum, quindi noi abbiamo scoperto che a Palermo era stato fondato il forum della Black Axe, che aveva legami con il forum di Verona, di Torino, di Napoli e così via. Abbiamo individuato le varie cariche, per cui c'è l'ED, il capo nazionale, il chairman che presiede il Consiglio dei Saggi, il chief butcher, che è una sorta di ministro della difesa che coordina i butcher, che sono i picchiatori, le guardie del capo nazionale, che vanno sia a picchiare i membri che violano le regole del cult, sia ovviamente a commettere quei reati violenti per affermare la supremazia dell'organizzazione del gruppo. Molto interessanti sono anche i riti di affiliazione. Noi abbiamo avuto notizia di un rito di affiliazione verificatosi in Italia il 7 luglio del 2013 a Verona. Riti di affiliazione che possono avvenire solo il 7 luglio, perché il 7 luglio è il giorno in cui è stata fondata la Black Axe, solo con l'autorizzazione del capo nazionale e attraverso un rituale che è molto brutale, se vogliamo, perché il membro da affiliare, dopo un periodo di orientation in cui gli vengono insegnate le regole fondamentali del cult, viene sottoposto a dei pestaggi molto violenti, e solo coloro che superano questi step e quindi vengono considerati uomini sufficientemente forti e in grado di entrare nel cult vengono poi battezzati dal capo con un'ascia e diventano ufficialmente membri del gruppo.
Altro che Santina bruciata
sulla... Esatto. Qui vedete, come vi dicevo, il cult ha dei precisi simboli, i numeri hanno un significato simbolico, 0 significa basco, che è il basco tipico che contraddistingue i membri del cult, 1 significa coltello, il 4 è la pistola, il 7 l'ascia. Qui vedete un soggetto con il numero 77 sulla maglia, perché il 77 è il simbolo del capo del gruppo. E qui li vedete con i colori e gli abiti tipici, per cui hanno un basco nero con la riga gialla, indossano i colori tipici della Black Axe, che sono, come già dicevo, il nero, il bianco e il giallo. Qui vedete anche a sinistra il saluto tipico dei membri del cult, che si chiama Egede e che si fa incrociando, diciamo, ciascuno l'avambraccio destro dell'altro. Ovviamente nel corso delle indagini è emersa poi tutta l'attività criminale e delinquenziale riconducibile alla Black Axe. Diversi sono i reati commessi dai membri di queste mafie nigeriane. Effettivamente il reato tipico non è il reato tipico della mafia tradizionale, quindi non è l'estorsione. I membri della Black Axe e degli altri cult non vanno a chiedere il pizzo ai negozianti. Commettono diverse tipologie di reati. Reati di violenza, innanzitutto per affermare la propria supremazia sia sugli altri cult che sulla popolazione civile. Reati commessi anche singolarmente dai membri del cult, che sono soprattutto di droga, quindi traffico di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e anche ovviamente tratta di esseri umani, soprattutto delle ragazze nigeriane che vengono con l'inganno portate in Italia con l'illusione di un lavoro lecito e poi invece costrette a prostituirsi, spesso soprattutto sia sulle strade che nelle connection house, che sono queste case gestite dalle mamanne nigeriane dove le ragazze si prostituiscono. E da tutte queste caratteristiche che sono emerse in concreto siamo giunti alla conclusione che da un lato la Black Axe è un'associazione che ha un'articolazione territoriale molto rigida, molto organizzata, dotata di proprie regole, simboli, pratiche segrete, con grande disponibilità di armi, fa facilmente ricorso alle armi, in primis all'ascia che è il simbolo tipico dell'associazione, ma anche a coltelli, pistoli, al coboco che è il loro frustino tradizionale, caratterizzata dal ricorso alla violenza e dalla conseguente condizione di assoggettamento e omertà della popolazione civile nigeriana, che persegue scopi delinquenziali e scopi ovviamente di perseguire dei vantaggi, dei profitti economici ingiusti. Tutte queste caratteristiche che noi abbiamo riscontrato in concreto altro non sono che le caratteristiche delle nostre associazioni mafiose, quindi sebbene si tratti di realtà molto molto diverse, in realtà poi in concreto presentano quelle caratteristiche tipiche della mafia e dell'associazione mafiosa per le quali è stato introdotto l'articolo 416 bis nel nostro codice penale, nato ovviamente per punire le mafie tradizionali, Cosa Nostra, l'Andrangheta, la Camorra, ma poi progressivamente esteso, proprio perché una norma duttile, come si diceva prima, anche a realtà diverse che però condividono quelle caratteristiche essenziali. E nel corso delle indagini siamo arrivati ad arrestare diversi membri della Black Axe. In una prima fase, per coloro che hanno scelto l'abbreviato e il processo più breve, si è giunti già una sentenza di condanna dove è stato riconosciuto l'articolo 416 bis. Altri imputati invece in via ordinaria sono stati recentemente assolti dalla Corte d'Assise. Non abbiamo ancora le motivazioni della sentenza, quindi non sappiamo quali siano in realtà le ragioni in concreto, per cui è un argomento del quale oggi molto si discute, ci sono posizioni e teorie diverse, però recentemente abbiamo anche ancora indagini in corso sulle altre organizzazioni nigeriane la cui presenza è stata accertata qui a Palermo, gli EIE e i Vikings, in relazione alle quali ci sono stati arresti quest'anno e stiamo per esercitare l'azione penale, per cui di questo processo ancora non abbiamo una conclusione, però in fase cautelare l'articolo 416 bis è stato riconosciuto anche in questo caso.